Siamo sempre connessi, ma mai stati così soli. In un mondo che promette legami istantanei, cresce silenziosa una nuova forma di povertà, quella relazionale, che non si misura in reddito o beni materiali, ma nel numero di rapporti che riusciamo a creare e mantenere. Così recita la copertina del primo numero della rivista italiana Nessi, uscita appunto in questo suo primo numero nello scorso autunno, una pubblicazione di Percorsi di Secondo Welfare, un laboratorio di trasformazione sociale. E possiamo dirci che in fondo non ci stupisce più di tanto che esordisca proprio con il tema della povertà relazionale. Intanto mi ha raggiunta in studio la collega Elisa Rossello. Buongiorno Elisa.
Buongiorno Barbara, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, esatto, l'anno scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava che nel mondo la solitudine affligge una persona su sei e causa 871.000 decessi all'anno. Quindi si tratta di un tema importante non solo a livello psicologico e sociale, ma anche in termini di salute. Diversi paesi iniziano a preoccuparsi e cercare soluzioni. Per esempio in Ticino pensiamo a Mendrisio, che apre delle portinerie di quartiere per promuovere la socialità. Ma avremo modo di parlarne.
Sì, senza dubbio. Insomma, la solitudine come fenomeno sociale e i possibili rimedi al centro del nostro approfondimento di oggi. Noi ne parliamo con Chiara Saraceno, ben ritrovata alla Radio Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
Chiara Saraceno è sociologa, professoressa ordinaria all'Università degli Studi di Torino. Si è occupata molto dei temi di famiglia, povertà ed emarginazione ed è proprio autrice di uno degli articoli della rivista Nessi, intitolato proprio Che cosa significa povertà relazionale. Insieme a lei anche Tiziana Madella, benvenuta anche a lei.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Tiziana Madella è docente professionista SUPSI in lavoro sociale e direttrice della divisione socialità e pari opportunità della città di Mendrisio. Tiziana Madella che fra l'altro proprio il mese scorso in seno dell'ultimo evento del forum genitorialità della Svizzera italiana teneva una relazione proprio sul tema della povertà relazionale. E da qui partirei magari con Chiara Saraceno chiedendole proprio in che cosa consiste questa povertà relazionale.
Quando si parla di povertà relazionale ci si riferisce alla mancanza o alla scarsità comunque delle relazioni interpersonali, che possono essere familiari, di amicizia, di comunità, anche di lavoro, e che sono tutte fondamentali per il benessere psicologico e sociale. Cioè non avere relazioni significative può proprio comprimere il senso di stare al mondo, di comunque benessere, e può anche avere degli effetti sulle condizioni materiali, perché da un lato avere relazioni significative significa avere possibilità di parlare con altri, di non stare da soli e così, ma può anche non dare l'opportunità di trovare sostegno in caso di bisogni. Poi si deve distinguere tra le relazioni, cioè ci può essere una povertà di relazioni più prossime, quelle che un sociologo statunitense, Granovetter, chiamava i legami forti, quindi legami familiari, ma anche di amicizia più vicina, più prossima, quindi queste possono mancare o anche essere fortemente inadeguate da un punto di vista qualitativo, e poi ci sono anche, però sono altrettanto importanti quelle che sempre Granovetter chiamava i legami deboli, non perché siano fragili, ma perché sono meno prossimi, ma pure quello che in altri termini si può anche chiamare capitale sociale, cioè quelle relazioni di lavoro, anche di conoscenza, che però consentano anche di esplorare le opportunità nel mondo al di fuori della propria cerchia più ristretta, possono aiutare a trovare un lavoro, a vedere cose diverse e così via. Entrambi i tipi di relazioni sono importanti.
Sì.
Mancare, avere troppo di uno e niente dell'altro può anche non produrre un benessere sufficiente. Mi dica, scusi, l'ho interrotta.
No, intanto è particolarmente allarmante constatare come questo, appunto, emergenza sulla penuria di relazioni, sia deboli sia forti, poi magari su questa distinzione torniamo con Chiara Saraceni, arrivi dall'OMS, no? Proprio anche per le sue implicazioni che ha sulla salute, addirittura con dei dati impressionanti relativi ai decessi che conseguono alla solitudine. Tiziana Madella, quali sono le principali cause che possiamo individuare per questa, possiamo chiamarla, epidemia di povertà relazionale, e come si manifesta il fenomeno anche in un contesto piccolo come il nostro, la Svizzera italiana, che non è composta, per dire, da grandi metropoli alienanti dove ci immaginiamo può essere più presente la povertà relazionale?
Allora, io direi che dal nostro osservatorio non parlerei di epidemia, ma sicuramente di un elemento su cui dobbiamo fare attenzione, di un fattore di rischio. I motivi io li ritrovo soprattutto in un concetto di precarietà, una precarietà su tre livelli che riscontriamo sempre di più nelle nostre realtà, una precarietà di legami, di opportunità e di protezioni. E mi spiego, precarietà di legami noi rileviamo comunque all'interno chiaramente dei mutamenti, dei modelli familiari, una maggiore fragilizzazione dei vincoli matrimoniali, familiari, l'aumento delle separazioni e dei divorzi che impattano evidentemente sulle relazioni e sulle dinamiche anche generazionali delle famiglie. Una precarietà di opportunità legato proprio un po' anche all'instabilità economica, quindi la difficoltà di accesso al lavoro, la precarizzazione legata ad alcune categorie, le difficoltà economiche sempre più presenti nella nostra realtà, e anche una precarietà a livello di protezione in termini di diritti, di difficoltà di accesso ai servizi, di burocratizzazione, che selezionano anche veramente poi e impattano in maniera importante sulla capacità delle persone di rivolgersi ai servizi. Tutti questi elementi incidono ulteriormente sul concetto di povertà relazionale, quindi sulla mancanza di legami, e hanno un valore importante cumulativo rispetto a tutta una serie di difficoltà che le persone ci portano ai servizi oggi.
Forse si intuisce già un po' la risposta alla prossima domanda che vogliamo fare a Chiara Saraceno, e cioè le relazioni potrebbero a prima vista essere un rapporto personale, individuale, però per esempio Tiziana Madella ha citato diversi fattori che sono piuttosto sociali legati a questo fenomeno. Quindi, appunto, Chiara Saraceno, in base a cosa si può definire questo fenomeno di povertà relazionale un fenomeno sociale, quindi con delle implicazioni di salute pubblica e strutturali?
Ci sono anche fasi del ciclo di vita, per esempio sono particolarmente a rischio di povertà economica, per esempio gli anziani.
Certo.
Chi mi ha preceduto parlava per esempio della fragilità matrimoniale, per esempio, tutte le ricerche mostrano che per il caso di divorzio, di separazione, sono più a rischio gli uomini se non si sono rimessi in coppia, perché non avendo per esempio esercitato sufficientemente la dimensione, cioè avendo delegato spesso la gestione delle relazioni non professionali ma quelle familiari eccetera alla moglie, spesso si trovano spiazzati poi in età anziana, anche se non sono più spesso le anziane a trovarsi fisicamente da sole, cioè vedove, perché vivono più a lungo, eccetera, quindi possono sperimentare se non hanno figli. Cioè, l'età anziana è particolarmente a rischio, perché poi si perdono gli amici, muoiono attorno a loro, no? I figli a volte sono lontani, eccetera, e quindi bisogna anche, in una società che oggi non è più immobile e stanziale, in cui tutti stanno sempre nello stesso posto, i figli stanno nello stesso posto dei genitori, i pochi figli che ci sono, eccetera, questo è un rischio che bisogna in qualche modo fronteggiare offrendo altre opportunità di socialità, di incontro. Non necessariamente vivere da soli è un fatto di solitudine, però se si oltre a vivere da soli non c'è niente attorno a sé o non ci sono occasioni di incontro e possibilità, può essere davvero molto, molto rischioso. Così come anche la maternità può per molte donne essere un fattore di isolamento, perché ci si chiude se non si hanno sufficienti sostegni attorno, eccetera, può essere un fatto di chiusura che rischia davvero di, per alcune donne, di far saltare gli equilibri, no? Di perdere il senso della dimensione di sé al di fuori dell'accudimento e della maternità. Chi poi è in situazioni di fragilità, come veniva ricordato, quindi non riesce neanche a sviluppare relazioni significative, lavorative significative, perché il lavoro è precario, perché non il contesto di vita restituisce solo un senso di essere effimeri, cioè che tutte anche le relazioni sono effimere, è particolare, è esposto al rischio anche di non riuscire a sviluppare la capacità addirittura di mantenere le relazioni, perché mantenere le relazioni è una capacità che va coltivata, cioè che deve trovare delle opportunità, ma anche che va coltivata come importante. Se si vivono delle esperienze sempre effimere, precarie, provvisorie, in cui non si riesce a investire in una relazione, questo diventa anche una incapacità, un'incompetenza relazionale che diventa socialmente strutturata.
All'interno del contesto della Svizzera italiana e del Canton Ticino, direi che senza dubbio la città di Mendrisio è pioniera al momento nel cercare di promuovere delle misure a favore dell'inclusione, della coesione sociale, contro l'isolamento e il dolore sociale. Tiziana Madella, ci vuole magari raccontare del laboratorio in corso a Mendrisio? Di particolare interesse per noi è l'esperimento delle portinerie di quartiere che ancora non esistono nella maggior parte dei comuni e delle realtà ticinesi, mentre a Mendrisio, se ho ben capito, ce ne sono 4.
Sì, esatto, ce ne sono 4 al momento di portinerie, ma io farei un passo indietro, nel senso che a fronte un po' di tutto quello che diceva la professoressa Saraceno, evidentemente Mendrisio ha delineato delle linee strategiche nella direzione proprio di promuovere, accanto alla risposta dei bisogni individuali con i nostri servizi, un welfare maggiormente di comunità, da un lato, e dall'altro quello di creare tutta una serie di alleanze e di partenariati sul territorio, proprio per andare ad impattare su quello che è il nostro territorio, creare dei contesti aggregativi migliori in ottica proprio di capitale sociale. E da qui quindi noi abbiamo raccolto qualche anno fa, siamo partiti nel 2017 raccogliendo alcune sfide, alcuni bisogni portati dalla popolazione. Ricordo che Mendrisio è una città aggregata con 10 quartieri, alcuni molto piccoli, dove si sono persi i luoghi di incontro. Abbiamo quartieri dove non ci sono più bar, dove ha chiuso la posta, dove non ci sono quasi negozi, quindi c'era veramente un bisogno di aggregazione. Quindi siamo partiti da questo bisogno segnalato, abbiamo creato delle coprogettazioni con alcune persone che sono diventati dei gruppi di lavoro che ci hanno accompagnati in questi anni, e oggi abbiamo 4 portinerie in 4 luoghi diversi con delle caratteristiche molto diverse. Sono dei micro progetti, ma le portinerie sono diventati dei luoghi di incontro, dei luoghi di attivazione sociale, dove da un lato andiamo a creare
che cos'è esattamente una portineria, ce lo spiega?
È uno spazio messo a disposizione della città, molto spesso sono spazi delle ex case comunali, all'interno dei quali abbiamo delle persone che si mettono a disposizione, che garantiscono un'apertura settimanale, ci sono incontri, attività, ci sono delle tavolate, ci sono le colazioni di quartiere, un cittadino o una cittadina possono partecipare, proporre delle iniziative, ci si ritrova per bere un caffè, si ritrovano le famiglie, si ritrovano le persone anziane, e all'interno di questi spazi è chiaro che noi offriamo delle attività legate anche alla promozione della salute. Abbiamo delle figure professionali che ruotano attorno, un infermiere di comunità che porta dei temi, facciamo delle attività di movimento, facciamo dei giochi, abbiamo aperto questi spazi alle associazioni del territorio che non avevano neanche uno spazio di ritrovo. Quindi acquistano nei vari quartieri delle configurazioni differenti, a geometria variabile, per rispondere ai progetti. E la co-costruzione avviene attraverso gli stakeholder, le persone che vivono questi luoghi, possono essere delle associazioni, possono essere anche dei cittadini e delle cittadine E poi ecco un altro aspetto importante, inseriamo anche delle persone escluse dal mondo del lavoro attraverso questi programmi di utilità pubblica, quindi persone che sono escluse, che difficilmente potranno essere reinserite, che lì ritrovano un ruolo, una funzione, e molto spesso sono persone sole e che si portano dietro un percorso di vita anche difficile, che diventano dei punti di riferimento per la comunità. Quindi la sfida è stata proprio quella anche di costruirli insieme alla popolazione attraverso un lungo lavoro, e oggi possiamo dire appunto di avere queste quattro realtà, questo progetto chiaramente nato grazie alla collaborazione con ProSenectute, Lavoro Sociale Comunitario, che è un progetto finanziato appunto dal Cantone, dalla DASF, e in questi 3 anni siamo stati accompagnati ecco dai i colleghi e le colleghe di ProSenectute, e dal prossimo anno la città assumerà un ruolo più direttivo anche sulla governance di questi progetti, in collaborazione, ripeto, con i cittadini, le cittadine, le associazioni e le commissioni anche di quartiere, che noi abbiamo sostenuto proprio perché sono un'antenna del quartiere, e questi ci permettono chiaramente anche di intercettare quelli che sono i bisogni delle persone, e anche quando ci arrivano poi tutta una serie di persone ai servizi sociali, portatrici di tutta una serie di problematiche, noi possiamo fare un lavoro di aggancio anche all'interno delle portinerie, proprio per potenziare questa parte legata all'importanza delle relazioni sociali.
Capiamo meglio cosa succede all'interno di queste portinerie, però da un punto di vista più, diciamo, teorico. Quindi chiediamo a Chiara Saraceno, il tipo di interazioni e quindi di relazioni che si sviluppano in questi spazi, intanto che tipo di legame sono, se forte o debole, e poi in che modo possono promuovere le reti sociali e quindi combattere la povertà relazionale?
Intanto mi permetta di dire che anche a Torino abbiamo, per iniziativa di un'associazione che si chiama Rete Italiana di Cultura Popolare, abbiamo creato delle portinerie di comunità, le chiamiamo così, che sono aperte tutti i giorni, salvo che nel weekend, ma sono aperte tutti i giorni, e sono diverse, e anzi stanno anche sviluppandosi in tutta Italia con la stessa idea. Cioè, queste nelle portinerie si crea capitale sociale, come ricordava anche chi mi ha preceduto, nel senso che si sviluppano relazioni, si mettono in contatto le persone con enti, associazioni, eccetera, che possono soddisfare dei bisogni, si attivano anche le persone, cioè, per cui possono anche restituire, possono loro stesse portare le proprie capacità, i propri desideri, la propria voglia di fare, le proprie proposte, e quindi si creano reti, poi che siano reti di legami deboli o di legami forti, cioè si possono anche sviluppare amicizie forti, ma soprattutto si dà il messaggio e l'opportunità alle persone di non sentirsi sole, cioè di non, o anche alle famiglie, penso per esempio ai singoli, ma anche alle famiglie migranti che arrivano in una città e che conoscono magari soltanto i propri simili, cioè i simili nazionali, di lingue, però che fanno fatica a inserirsi, che invece in una portineria possono trovare, oltre all'aiuto se ne hanno bisogno per muoversi nel mondo, anche relazioni di tipo diverso, allargando la propria cerchia di relazioni e sentendosi meno isolate rispetto alla città in cui vivono. Quindi non è detto che la portineria sia l'unica modalità, ci sono altre esperienze, penso alle università della terza età, per dire per molte persone che sono in pensione, che sono luoghi in cui oltre a apprendere cose nuove si possono anche sviluppare relazioni di altro tipo, le parrocchie, eccetera, però dobbiamo pensare a dei luoghi di socialità, e aggiungerei che non richiedano di essere iscritti o di dover pagare, cioè che perché oramai anche per trovarsi con gli amici bisogna andare a prendere l'aperitivo, cioè pagare qualche cosa. Questi sono, bisogna invece sviluppare luoghi in cui ci si possa incontrare magari anche per caso, per far, anche senza essersi conosciuti prima, senza dover pagare qualche cosa, liberamente, anche portando anche le proprie idee, oltre che i propri bisogni. Questo è molto importante.
Sì, è molto importante non ridurre le relazioni a un consumo relazionale, no? Sì, che è poi quello, il modello proposto dai social, mentre invece l'esempio delle portinerie sociali mi sembra far emergere fortemente questo aspetto della compartecipazione, della coprogettazione. Noi siamo partiti da questa nuova rivista Nessi, concentrata sul secondo welfare, no? Noto anche come community welfare, che si aggiunge dunque al primo, che è quello dello Stato, e che coinvolge l'insieme delle politiche sociali garantite da soggetti non pubblici, quindi imprese private, associazioni, parti sociali, terzo settore, volontariato, c'è ancora tutto il contesto informale. Tiziana Madella, lei è capa di visione della città di Mendrisio, ma ci conferma insomma che per accrescere il capitale relazionale non può esserci soltanto lo Stato e la cosa pubblica.
No, assolutamente, soprattutto nella nostra realtà diventa fondamentale lavorare proprio sul capitale sociale dei nostri territori. Se penso al nostro osservatorio di Mendrisio, noi abbiamo moltissime associazioni, alcune sicuramente in difficoltà perché fanno fatica nel ricambio generazionale, ma che offrono dei servizi, delle attività fondamentali che l'ente pubblico non può svolgere. Se io penso a questi 17-18 anni che lavoro a Mendrisio, ritroviamo un aumento dei bisogni portati ai servizi, ma anche l'impossibilità da parte dei servizi a continuare a rispondere unicamente ai bisogni individuali. Dobbiamo dare delle risposte differenti, e quindi da qui anche tutto il lavoro, come dicevo prima, di sostegno, di partenariato con il territorio. Il territorio è molto ricco, quindi da un lato le associazioni ci portano anche la loro visione di quello che è il bisogno, un bisogno che arriva diverso ai servizi, quindi diventa importante integrare la loro visione. Dall'altro lato noi lavoriamo molto anche per sostenere le associazioni formali, supportandole, dandogli gli spazi, il sostegno amministrativo, ma anche tutto quello che è fondamentale, quello che è il volontariato informale, che è quello che si ritrova in questi luoghi, perché l'impatto che possono avere le relazioni, se io penso per esempio alle persone rimpatriate, ai cittadini svizzeri che arrivano da fuori, è vero, il cantone, il comune offre spazi, sostegni economici, prese a carico individuali, ma l'importanza di avere un luogo e uno spazio con cui condividere il pranzo di Natale, una domenica, un'occasione di festa, sono veramente fondamentali e altrettanto importanti delle erogazioni di quelle che sono le prestazioni. Per cui il nostro focus deve essere anche quello di lavorare sul territorio, con il territorio, promuovendo in continuazione delle occasioni di incontro. E per fare questo evidentemente ci vogliono anche degli operatori e delle operatrici che, come dico spesso, lavorano sulla soglia. Non ci vogliono più solo i professionisti dei servizi, ma anche operatori flessibili che abbiano la capacità di confrontarsi con i servizi, con i cittadini, con le commissioni di quartiere, con le associazioni, e insieme costruire reti e progetti. E questo è un grande lavoro che stiamo imparando, che stiamo sperimentando dopo diversi anni, e che comincia a dare effettivamente un risultato positivo in termini comunque di apprezzamento, perché in più queste realtà hanno un impatto economico residuo. Ecco, sappiamo quanto è importante anche la dimensione dei costi. Le portinerie di quartiere sono luoghi accessibili, gratuiti, che costano anche poco. Si tratta però di avere operatori, operatrici che abbiano le competenze per fare lavoro sociale di comunità, che è altrettanto importante delle prese a carico dei servizi sociali oggi nella nostra realtà.
Quindi spazi di socializzazione, coinvolgimento dei partecipanti in modo attivo. Però ci rimane una curiosità, abbiamo pochi secondi, però vogliamo chiederlo a Chiara Saraceno. Gli spazi virtuali, i contatti attraverso i social, perché non valgono come legami per appunto sostituire, se mancano, quelli nella vita reale?
Perché lo star faccia a faccia, il conoscersi è importante, il fare anche delle cose assieme, cioè i legami virtuali possono avere una grande importanza, si può stare in relazione anche con qualcuno che abita lontano. Pensiamo durante il Covid quanto sia stato importante poter stare comunque in relazione a quanto è importante, per esempio, per chi è migrante in un paese diverso e magari ha lasciato i propri genitori o i propri figli al paese d'origine, il poter stare in contatto. Quindi assolutamente è importante, ma non può sostituire la relazione anche della consuetudine, del guardarsi negli occhi, del fare una cosa assieme, del capire il sentimento dell'altro, del farsi anche compagnia, no? Anche dello star fianco a fianco. Questo è importante, quindi non sono sostitutive, possono integrarle. Quando diventano sostitutive diventano rischiose, perché sembra di avere una relazione, addirittura c'è qualcuno che oggi chiama una relazione con una chatbot, no?
Sì.
Ecco, e questo rischia anche di far perdere il senso della realtà e anche della propria realtà a un certo punto.
E in questo senso, e in questo senso è anche importante usare le parole giuste, no? Relazione per una consultazione di un chatbot non può essere equiparabile o sostituito al guardarsi occhi negli occhi. Allora, siamo partiti dalla povertà relazionale, un fenomeno sociale, strutturale, anche di sanità pubblica, per cercare di capire quali le forme partecipate fianco a fianco possono essere adottate anche nella realtà ticinese per contrastarle. Io ringrazio la sociologa Chiara Saraceno per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Tiziana Madella, docente professionista SUPSI e direttrice della divisione Socialità e Pari Opportunità della città di Mendrisio.
Grazie anche da parte mia, buona giornata.